sicuramente nei ricordi di Maria, come è facilmente comprensibile, e si accavallavano i ricordi nel suo cuore di suo figlio Gesù, e tutti i ricordi tipici delle madri. Tra l'altro lei è una madre del figlio unigenito, quindi sono tutti concentrati su di lui, e poi di un figlio così, così speciale e allo stesso tempo così normale. Quindi lei, ecco, penso che la peregrinazione nella fede di Maria sia stata anche vedere come questo bimbo cresceva e come tutti i bambini, e qualcosa di questi ricordi trapela in qualche piccola frase del Vangelo, quando si dice per esempio che e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Questa è una frase che viene da Maria, cioè sono i suoi racconti, e questo lo dice al termine del racconto della perdita, del ritrovamento di Gesù a Gerusalemme. Scese dunque con loro, venne a Nazareth, stava loro sottomesso, cioè sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, prima non capisce quello che ha detto a loro, poi lo vede comunque sottomesso, anche se sembrava in qualche modo volersi liberare dalla loro autorità, e non era così, anche se in qualche modo anche Gesù ha vissuto il mistero umano dell'adolescenza, no? del bisogno di distinguersi dai genitori e di vivere la sua autonomia. Quindi anche Maria e Giuseppe hanno sofferto una crisi adolescenziale di Gesù, e lei guarda tutte queste cose e poi vede che cresce in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, e prima, dopo la presentazione al Tempio, ancora dice Maria, mi immagino che sia lei a dirlo, il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui, cioè è il ricordo della madre. Cioè vede, ha messo il primo dentino, no? Ha imparato a camminare, ha detto le prime parole, il primo amma, abba, è il nome della mamma o del papà, la sorpresa delle prime parole del bambino piccolo, del primo stare in piedi, del primo camminare, no? E poi cadere, essere risollevato, e così tra la gioia e le risa del papà e della mamma, e così via, no? Cioè, Maria si ricorda quello che faceva il bambino Gesù nel suo grembo, no? Gli affettuosi calci, no? nel grembo della madre, e il crescere che gonfia il suo ventre e il suo grembo, e eccetera, no? Tutto quello, tutto normale. Quello che pare sia stato un po' straordinario è il parto, perché si vede che dal Vangelo di Luca si vede questo avvolgerlo in fasce di Maria, che pare voglia dire parto senza dolore. D'altra parte il dolore del parto è conseguenza del peccato, né la madre né il figlio hanno peccato, insomma, però questo è avvolto comunque nella discrezione e nel mistero, cioè nella descrizione di Maria. Però è un bambino, questo è il segno, dicono gli angeli ai pastori, troverete un bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia, ma non è che dice troverete un bambino straordinario, diverso da tutti gli altri. Poi ci possiamo immaginare che fosse molto bello, non so, e mi è venuto in mente proprio poco fa un piccolo aneddoto che mi raccontava un sacerdote veronese, Don Valentino Guglielmi, che mi ricordo tante delle cose che lui diceva, e raccontava di un esame di teologia, di cristologia forse, di mariologia, non so che cos'era, comunque nel seminario di Verona, quando lui era studente di teologia, e a un suo compagno di classe, l'anziano professore, gli fa una domanda a un certo punto: ma secondo te, quando è nato, quando Gesù è nato, il bambino Gesù è nato, la Madonna cosa ha fatto? No? E allora quel giovane, così pieno di entusiasmo teologico, ha detto: si sarà inginocchiata, avrà adorato l'eternità del Verbo che è diventata nella nostra carne, insomma, tutta una cosa di questo tipo molto teologica. E l'anziano professore, prete, insomma, pieno di buon senso, gli ha risposto: va la salame, la labasà, che significa in dialetto l'ha baciato, cioè che cosa deve aver fatto la Madonna con il bambino Gesù, no? L'ha baciato. Ecco, questa tentazione che abbiamo noi, cioè la tentazione dello spiritualismo, no? È comprensibile, perché questo bambino è Dio, non è mica uno scherzo, no? Cioè, il Dio che nessuno mai ha visto, che il mondo non contiene, si fa bambino. E quindi mettere insieme Dio e uomo, i nostri fratelli più intelligenti di noi, ci hanno messo 3 secoli a definire i concetti per poter spiegare in modo così sicuro l'unione ipostatica, no? Abbiamo dovuto definire, insomma, il concetto di natura, il concetto di persona. Se voi leggete i padri greci, prima del concilio di Nicea, usano queste parole in modo diverso, è stato uno sforzo intellettuale poderosissimo, ci hanno messo 3 secoli, no? Cioè, non è una banalità che Dio si faccia un bambino, è una cosa bellissima, è una cosa immediata, noi lo vediamo, lo abbracciamo, lo prendiamo, voi lo allattate, e così, cioè, lo pulite, no? Se ha fatto la cacca, lo pulite. E sicuramente quante volte avevano pulito Gesù bambino, no? Maria e Giuseppe, cioè non è che era speciale, che diceva: mamma, devo andare in bagno, cioè a 3 mesi, non era, era come noi, tutto uguale, cioè. E infatti, allora io vi incoraggio, vi invito, questo è cristianesimo, cioè l'umanità di Cristo è vera umanità, e nel Medioevo lo ritraevano con la maglietta che arriva fino al pancino, in modo che si veda che è vero uomo, no? E cioè, c'è un motivo teologico perché alcune raffigurazioni pittoriche e anche scultoree fanno vedere Gesù bambino nudo, perché anche dalla sua pienezza di umanità, dalla sua virilità da bambino, si vede che è vero uomo. Era un motivo teologico. E E noi dobbiamo amarlo così, Gesù, come vero uomo, come vero bambino, come vero undicenne, dodicenne, tredicenne. Quelli due che hanno figli possono, cioè, dire per alcune cose, Gesù era così, no. Per altre, il peccato no, non c'è. Però il peccato, è Gesù è venuto proprio perché, per coprirlo col suo amore, quindi anche quello ci porta a Gesù. No? Poi, cioè, l'umanità di Cristo, appunto Gesù cresce, quindi viene educato, impara a parlare, perché la mamma e il papà gli insegnano a parlare. In questo San Cosimeia era proprio appassionato dell'umanità di Cristo e diceva e ricordava che Santa Teresa indicava quella come strada per andare a Dio. Quindi è tutta una tradizione bellissima che c'è nella Chiesa, c'è la strada che Dio ha scelto per farsi conoscere da noi, è l'umanità di Gesù, bambino, adolescente, giovane, che gli spunta la prima barba, e poi adulto, lavoratore, amico dei suoi amici, appassionato di tutte le cose del mondo, e quindi a San Cosimeia piaceva vedere in quelle frasi del Vangelo in cui Gesù vede la bellezza del creato o racconta episodi della storia, quello che ha imparato da San Giuseppe. E fra l'altro è questo, questa è la strada della redenzione, l'incarnazione. La nostra è una religione della carne, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché la carne è stata creata da Dio, perché Dio è venuto nella nostra carne e perché la carne risorgerà. E Gesù stesso è il primo dei risorti, quindi questo mio corpo risorgerà. Come dice, c'è un simbolo, il credo di Aquileia, no? Dice che è un simbolo che si può dire in alcune diocesi del patriarcato di Aquileia, a Udine, a Gorizia e a Pordenone, mi pare, insomma. Ecco, a Concordia, Pordenone, sì. Lì si può dire una formula in cui c'è questa affermazione dei fedeli che pare che dicessero: questo mio corpo risorgerà, questa mia carne risorgerà. E il modo di manifestarsi di Gesù come Messia, come Salvatore, come il Figlio di Dio, che se è graduale, è molto umano, molto umano. Gesù, i tuoi segni, i tuoi miracoli sono, per Giovanni il primo è vino per quel matrimonio, poi ha infiniti significati bellissimi, teologici, che lo stesso Giovanni gli dà, no? E gli studiosi scrivono e studiano, però la materialità del segno è vino che è finito, questi lunghi matrimoni che facevano allora, e per non lasciare delusi gli sposi, che poi in questi piccoli paesi avrebbero raccontato per decenni, no? Sarebbero stati etichettati come quelli che non avevano calcolato bene il vino e avevano lasciato tutti a bocca asciutta, non hanno più vino. E poi il pane, la moltiplicazione del pane, si commuove Gesù e ecco, no? E lui viene a noi nell'Eucaristia con il pane, con il vino, com'è umano il nostro Dio, possiamo dire così, no? E allora anche noi nel vivere la nostra vita di fede, la nostra vita cristiana, nel vivere il nostro amore, siamo chiamati a essere molto umani. Uno dei primi libri che un sacerdote dell'opera scrisse molti anni fa si intitolava Il valore divino dell'umano. Questo può diventare una sorta di motto anche per noi. Tutto ciò che è umano è stato creato da Dio, assunto da Gesù nella sua incarnazione, redento da Dio, è strada per la santità, è strada per la gloria del cielo, è strada per il cambiamento del mondo. Quando Gesù fa il miracolo della figlia di Giairo e entra a casa sua, cioè Gesù entra a casa, cioè entra nelle case. Anche il centurione dice: vengo a curare il tuo servo, verrò e lo curerò. Il centurione dice: no, ma perché? Dice: no, ma perché sa che per lui entrare nella casa di un pagano sarebbe stato diventare impuro. E allora dice: vabbè, Gesù accetta questa gentilezza e lo guarisce da lontano. Se no, entra nelle case. I due ciechi che gli dicono: Signore, aiutaci, allora lui fa entrare in casa. E poi dice: cosa volete che vi faccia? E li guarisce. Entra nella casa di Giairo, scaccia fuori tutti i disturbatori. Quindi Gesù è forte, Gesù li butta fuori. Gesù sa arrabbiarsi, perché arrabbiarsi è molto umano. E qualche volta ce n'è bisogno, dice San José María, in un punto che nessuno di voi si ricorda. Vi ricordate dove dice arrabbiarsi qualche volta c'è bisogno? Qualcuna sì? No. In un punto di colloqui. È consolante, no? Tutti qualche volta ci arrabbiamo, dice lui, qualche volta perché ce n'è bisogno. Perché arrabbiarsi è molto umano. A volte è terapeutico, come insegnano alcuni medici. E Gesù si arrabbia. Certo, è ira santa, perché lui non c'è peccato, però c'è ira santa, ira santa, ma ira, cioè non è santa ma comunque dolcezza, no, santa ira. E la frusta del tempio per cacciare i venditori che facevano della casa del suo padre un mercato, e entra in casa. E questa fanciullina poteva guarirla così, con un gesto dall'alto, non so, con... No, la prende per mano, e quella si sveglia. Poi ai genitori che cosa dice? Dice: fate non so quanti sacrifici, no, gli dice: datele da mangiare, per favore. Date da mangiare, perché adesso tutti emozionati, questa era morta e tornate in vita, adesso vi dimenticate che morire comunque è un piccolo stress che crea appetito. Che cosa gli dice? Datele da mangiare, per favore, adesso non vi distraete a chiamare gli amici, a dire: guardate cosa è successo. Poi la povera bambina sviene di nuovo, no? Provate a vedere tutte le apparizioni di Gesù, appunto, dopo la resurrezione. Non fa niente di, mi pare, poi dopo voi mi correggete, niente di straordinario. Certo, appare e scompare, diciamo, l'unica cosa, l'unica particolare. Però per sé si traveste da custode del giardino, diciamo così, no? Donna, perché piangi? Ecco, ma questo è bellissimo, capite che cioè, si intenerisce per questa donna che lui ama tantissimo, senza che sia la sua sposa, come hanno detto alcuni sciocchi, diciamo, recentemente. E, ma perché? Ma perché lui vuole essere sposo di tutti, mica, mica per niente. Non perché non gli piaccia il matrimonio. Gli piace così tanto che deve essere sposo di tutti, in tutte le epoche, beh, sposo della Chiesa, soprattutto di fatto di avere un rapporto con noi così totale che tutto il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità si consegna a noi totalmente nell'Eucaristia ogni giorno, e poi non sappiamo cosa sarà in cielo, sarà ancora di più. Se questo è l'anticipo del cielo, no? Però lui si commuove per questa donna che piange. Gesù si commuove per le donne che piangono, l'ha fatto già con Maria, sorella di Lazzaro, e si è commosso in un modo che non riusciva più a continuare a parlare. E per cercare di togliere la commozione, profondamente turbata, ha detto: ma dov'è che l'avete messo? E poi pianto dirotto, no? Ma perché Maria piangeva? Cioè, lui sapeva già, è tutto previsto, viene lì per far tornare alla vita Lazzaro, ma non gli risponde da uomo razionalista, no? Perché piange tanto, fra pochi minuti te lo ridò. Invece lui è così umano che entra in risonanza emotiva, di empatia, di simpatia con Maria, e si accorge del suo dolore e piange a dirotto. Questo è uno dei Vangeli più belli da citare a chi è in grande dolore. Gesù piange per te, piange con te. La critica ce l'aveva anche lui, ma lui non poteva far sì che non morisse, lui che ha già fatto risorgere qualcuno. E invece noi entriamo nel mistero. Allora lui si commuove di questa donna che piange e le chiede: donna, perché piangi? Chi cerchi? Gli angeli avevano solo detto: donna, perché piangi? Gli angeli parlano comunque con le stesse parole di Gesù, se voi notate nei Vangeli della Resurrezione dicono le stesse cose che dice Gesù, poi magari un po' di meno. Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. E Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Che cosa ha fatto di straordinario Gesù? L'ha chiamata per nome. E così con i discepoli di Emmaus gli ha spiegato le scritture in modo che il loro cuore ardeva, ha fatto la strada con loro, come gli ha chiesto: ma cos'è che state dicendo? Ma solo tu non lo sai. Ha fatto finta di dover andare più lontano. Prima ha fatto finta di non sapere niente, per entrare, cioè Gesù è così umano che fa finta. E tranne il peccato, Gesù ha tutte le capacità umane. E poi lo riconoscono nello spezzare del pane, cioè un gesto normale, un gesto semplice. Non sappiamo neanche come mai l'hanno riconosciuto, possiamo avere varie teorie, no? Perché il gesto che ha fatto nell'ultima cena, perché era il gesto che faceva con i suoi discepoli quando presiedeva la mensa, perché semplicemente gli ha dato il dono di riconoscerlo. Faceva la persona normale, la persona qualunque, un qualunque viandante, un qualunque giardiniere. E quando compare con i discepoli, gli chiede: per favore, datemi qualcosa da mangiare, così che voi vediate che io non sono un fantasma. Guardate, toccate, toccate. Un fantasma non può avere, no? Il corpo come io. E quando appare ai discepoli, alla fine del Vangelo di Giovanni, quando, sulla riva del lago, quando loro non hanno preso nulla tutta la notte, ancora una volta, no? E dice: gettate la rete a destra, troverete. Gli ha detto: gettate la rete a destra, cioè, gettate la rete, fate un gesto da pescatore, una cosa normale. Ovviamente è divino il fatto che lui sapeva che c'era quel numero di pesci, 153 grossi pesci che passavano di là, ignari, pensavano: sono le 7 del mattino, non ci prende più nessuno. E poi ha portato con sé anche lui del pesce e del pane, cioè neanche si aspetta del miracolo, cioè c'ha con sé. E prima che loro tornino a riva, ha acceso già del fuoco con delle brace. E gli prepara la colazione: venite a mangiare. Queste sono le cose straordinarie che fa il risorto, cose normalissime, come a dirci: la tua vita di ogni giorno, io vivo la tua vita di ogni giorno. La tua vita di ogni giorno è una vita, più umana è, più divina può essere. E di fatto le opere di misericordia corporali e spirituali insieme, poi alla fine siamo corpo e spirito, quindi non si tratta troppo di dividerle. San José Maria diceva: quando noi riceviamo il perdono di Dio, sta bene anche il corpo, siamo corpo e anima. È così. E quando, ecco, sono così, io, su cosa ci giudicherai, Signore? Dice San Giovanni della Croce: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Quello che resta è l'amore, come quello che resta è la carità, dice San Paolo. La fede e la speranza scompaiono nell'eternità. E lui ci dice: venite, benedetti del Padre mio, a godere del regno del Padre, perché mi avete dato da mangiare quando ero affamato, mi avete dato da bere quando ero assetato, mi avete vestito quando ero ignudo, mi avete... siete venuti a trovarmi quando ero carcerato. Così, no? Malato, siete venuti a visitarmi. Com'è umano il nostro Gesù, com'è uomo, vero uomo, e come noi, essendo pienamente umani, possiamo vivere la vita di Cristo. San José Maria diceva: essere soprannaturali. Non possiamo essere soprannaturali se non siamo molto umani. Impossibile. Cioè, sarebbe un disordine, sarebbe una falsità. Per cui quando una persona cara, un'amica dice: io ho un problema, invece di dire prega, oppure dice pregherò molto, sì, vabbè, cioè diciamolo un po' di meno, per favore, perché facciamolo, facciamolo sì, no? Però non lo puoi aiutare a risolvere quel problema. Cerca di aiutare a risolvere quel problema, no? Dalle una mano. Dalle una mano, intervieni, pensa, fai, cioè questo penso che sia molto, molto, molto gradito al nostro Signore. Penso che sia stata la vita di Maria, la vita di Maria. Poi la vita di Maria. Lo chiamano la Maria, Maria e i suoi parenti per dirgli: guarda che il riso scuoce, quando lui stava lì a parlare con tanta sta gente, e gli dicono: ah, c'è tua madre, i tuoi parenti, i tuoi fratelli. E dice: ma come, chi sono mia madre e i miei fratelli? Sono questi che mi stanno ascoltando. Però la Madonna pensava anche al suo corpo, al suo vestito, la tunica tutta d'un pezzo, quella tunica che i soldati non possono strappare perché è tessuta tutta d'un pezzo, è molto preziosa. Se E secondo me era ancora piena del profumo di nardo che Maria di Betania gli aveva versato addosso, capo, piedi, tutto, no? Cioè, era una limbra qualche giorno prima. E Gesù ha apprezzato molto. È l'unica, lo dice non nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di, nei sinottici, è l'unica di cui dice Gesù di quello che ha fatto, perché poi se la pigliano con lei Giuda e gli altri, no? 300 denari era una bella somma, eh? Lo stipendio di un anno di un operaio. E l'unica di cui si dice dovunque sarà predicato il Vangelo, anche il 14 maggio del 2016 a Urio verrà ricordato quello che lei ha fatto. È vero, no? La profezia si è avverata. È l'unica di cui dice così. Per cui come possiamo dubitare della pienezza di umanità del nostro Signore, del nostro Salvatore? Chiediamo alla Madonna che interceda per noi, perché ci innamoriamo sempre di più della sua umanità, ma perché noi comprendiamo che dando sviluppo a tutta la nostra umanità noi conosciamo Dio, amiamo Dio e serviamo tutti i nostri fratelli e le sorelle che stanno su questa terra, e che possiamo anche così aiutarle a trovare la strada per il cielo.